della dottrina moderna del libro penale, nel dato costituito dal fatto umano, si è distinto un aspetto soggettivo e un aspetto oggettivo. Quelli che la dottrina classica chiamava rispettivamente la forza morale e la forza fisica, quell'iniziativa spirituale del soggetto, il suo atto di volontà, e la realizzazione di questa volontà, l'azione dell'iniziativa del soggetto nella concreta realtà storica. Poi abbiamo rilevato che si è introdotto nella concezione del reato il riferimento alla cosiddetta antiintuitività, cioè si è intuito che il reato non può essere un fatto come qualsiasi altro, ma è un fatto caratterizzato in ragione di un rapporto, di un riferimento al diritto, che è caratterizzato in termini di contraddizione tra fatto e diritto, mentre per una serie di attività umane che sono rilevanti per il diritto, il riferimento al diritto è in termini positivi, è in termini di conformità al diritto, è in termini di armonia tra finalità umane e finalità sociale. Invece per il reato il rapporto con il diritto è un rapporto di contraddizione. Da qui l'espressione anti-giuridica. Evidentemente non si potrebbe definire il reato senza tener conto di questa sua incompatibilità con il diritto. Il fatto, bisogna precisare, è reato nella misura nella quale esso si oppone al diritto, né contraddice le esigenze, né mette in forza gli interessi. E quindi tra le note concettuali del diritto entra l'antigiuridicità, che come ho accennato nella precedente lezione, per molto tempo è considerata come qualche cosa che si immedesima compiutamente con il reato. E come si dice la linfa vitale che in un organismo vivente, così l'antigiuridicità è come il sangue che circola nell'organismo del reato, quindi qualche cosa che lo investe e lo qualifica fisicamente, per così dire l'antigiuridicità, la contraddizione al diritto è l'inse del reato, l'essenza. Credo che per giungere a cogliere compiutamente la nozione del diritto si debba approfondire momento questo punto, cioè il rapporto di contraddizione che c'è, il rapporto di incompatibilità che c'è tra il fatto e il diritto, cioè il fatto è diverso dal diritto, è diverso da quello che il diritto immaginava, e il fatto regga in sé questa diversità come espressione della sua vera, della sua diversità dal diritto. Ma per comprendere meglio questo, allora converrà ritornare un momento a quella distinzione, a quella ripartizione che abbiamo fatto a proposito del fatto, quando ne abbiamo distinto, come ho detto poc'anzi, un aspetto propriamente soggettivo e un aspetto propriamente oggettivo, cioè da un lato il fatto umano come iniziativa, come decisione del soggetto che dice voglio, dall'altro il fatto umano come traduzione di questa volontà in attività concreta e in risultati sociale. Quindi siamo all'omicidio, cioè la volontà di uccidere, e quindi l'iniziativa che impegna lo spirito del soggetto, che è la traduzione di questa decisione fino al compimento dell'avvenimento che integra il reato di omicidio fino alla morte della persona. Quindi ci sono due aspetti. Ed è da ritenere che il fatto si confronti con il diritto sotto l'uno e sotto l'altro profilo. E quindi se ci domandiamo la contraddizione del fatto con il diritto, l'urto del fatto con il diritto, la diversità del fatto nei confronti del diritto, come è da intendere? Dobbiamo rispondere che è da intendere diversamente a seconda che si consideri l'aspetto soggettivo, l'atto puntuale di volontà, o l'aspetto oggettivo, cioè la realizzazione di un accadimento che interviene a modificare la realtà naturale e quella sociale. E quindi ci ricordiamo a questo punto che per accenni già fatti abbiamo inteso anche il diritto in due aspetti diversi, in due momenti diversi. Ancora una volta abbiamo inteso il diritto nel suo significato, nel suo riferimento soggettivo, e il diritto nel suo significato obiettivo. Quindi quando si dice diritto, se si analizza bene, ci si accorge che il diritto da un lato è, come abbiamo detto più volte, un comando, un imperativo, una sollecitazione indirizzata dalla società di cui il diritto è l'espressione, proprio verso la coscienza e la volontà del soggetto. Quindi il diritto è per un verso comando personale che impegna la volontà del soggetto. Per un altro aspetto invece, il diritto è l'espressione di una valutazione. Il diritto cioè significa il valore che hanno alcuni avvenimenti umani, quindi un valore positivo dichiarato dal diritto e perseguito dal diritto per alcuni avvenimenti, e un valore negativo, un disvalore dichiarato, manifestato dal diritto per altri avvenimenti. Quindi certamente il sistema delle norme di diritto penale, sotto il profilo della valutazione che esse contengono dei fatti sociali, apprezzeranno come un valore la integrità della vita, della salute della persona, e valuteranno invece in modo negativo, come disvalore, avvenimenti che significhino la menomazione di questa integrità della vita del soggetto, cioè di questo valore sociale. Quindi nella norma di diritto noi possiamo cogliere da un lato un impulso indirizzato alla volontà perché essa si svolga in un certo modo, e dall'altro la indicazione di fatti, di situazioni sociali indicate come conformi o difformi nei confronti delle esigenze dell'ordinamento giuridico. E allora ci ricordiamo come abbiamo ripartito il fatto, diventa facile far corrispondere alla ripartizione del fatto momento soggettivo e momento oggettivo, volontà del soggetto e attività realizzatrice del soggetto, far corrispondere a questi due momenti i due momenti del diritto ai quali accennavo innanzi, cioè il diritto come impulso, se volete il diritto come imperativo da un lato, e il diritto come espressione di valori sociali considerati intangibili nella vita di relazione. Allora evidentemente l'impulso o imperativo nel quale il diritto innanzitutto si esprime sarà un impulso che si rivolge alla volontà del soggetto, sarà un comando tendente a vincolarne le decisioni etico-giuridiche, e quindi un parallelo, una comparazione devono essere stabilite tra la iniziativa del soggetto, l'atto di volontà di lui, e il comando del diritto che tende a ricondurre questa volontà in una certa direzione. E dall'altra parte il momento del fatto sarà comparato con il diritto, comparato in un rapporto di contraddizione, di diversità, e quindi quanto il soggetto ha non solo voluto ma realizzato producendo un evento nella vita sociale sarà guardato sotto il profilo del diritto e ne riceverà una qualificazione. Ora, quando siamo di fronte ad un reato, se paragoniamo l'atto puntuale di volontà del soggetto all'imperativo del diritto, dobbiamo concludere che l'atto di volontà è una contraddizione dell'imperativo giuridico, è una vanificazione, è una mancata risposta positiva all'appello che il diritto ha fatto, un mancato accoglimento dell'impulso, della sollecitazione a volere. Quindi il reato sotto il profilo soggettivo è contraddizione con un comando del diritto, se vogliamo dire una parola che ci è accaduto di adoperare qualche volta, è un atto di disobbedienza, cioè l'atto di volontà del soggetto contraddice al diritto in quanto rappresenta una disobbedienza, una inattuazione del soggetto in ordine ai comandi giuridici. E se guardiamo quello che abbiamo chiamato il fatto della sua oggettività, cioè l'accadimento che si è verificato nella vita umana in forza della volontà espressa dal soggetto, dobbiamo ancora una volta in questa relazione riscontrare una qualifica di contraddizione. Perché quello che è accaduto in un omicidio, in forza di una volontà disobbediente nei confronti dell'ordinamento, quello che è stato così realizzato è un fatto, è una situazione di fatto, è un frammento di vita sociale che è in contraddizione con i valori, con il sistema dei valori indicato dal diritto. Nel sistema dei valori indicato dal diritto c'è il bene della vita e della integrità come bene apprezzabile e c'è la menomazione della vita e della integrità come situazione non apprezzabile, quindi contraddittoria con le valutazioni e con le esigenze del diritto. Quindi possiamo specificare che i due momenti di fatto nei quali il reato si distingue si contrappongono entrambi al diritto, rappresentano entrambi l'esatto contrario di quello che il diritto vuole e quindi sono rispettivamente una disobbedienza ed una realizzazione dannosa del sistema dei valori giuridici prevalenti in forza delle norme di una certa società. Quindi bipartito il fatto per concepirlo attraverso un'analisi accurata, bipartito il diritto, messi in correlazione i due aspetti del fatto con i due correlativi aspetti del diritto, se ne desume la qualifica generale di contraddizione del fatto al diritto, cioè quella antigiuridicità di cui la dottrina aveva parlato, che noi possiamo quindi accettare con la specificazione che vi è una antigiuridicità che potremmo dire in senso soggettivo e un'antigiuridicità in senso oggettivo. La contraddizione al diritto come comando, la contraddizione al diritto come sistema di valori sociali. Mi pare che questo presenti ordinatamente, mi pare in modo compiuto la natura del diritto. E in questa presentazione che utilizza una distinzione essenziale insieme al fatto, cui corrisponde una distinzione essenziale tra elementi essenziali e coerenti in seno al diritto, viene ricompresa quella ripartizione del reato, quella indicazione analitica di tre elementi componenti del reato di cui ha parlato la dottrina interna. Cioè si dice il reato è fatto, il reato è antipubblicità, il reato è colpevolezza, cioè è queste tre cose, cioè è quello che risulta da queste tre notazioni concettuali. Ora non stenterete a riconoscere nel fatto quello che io vi ho descritto, anche se l'ho distinto in due aspetti per comodità e per maggiore approfondimento della conoscenza. Non stenterete a riconoscere in quella che viene chiamata antigiuridicità la contraddizione del diritto per quanto riguarda l'aspetto oggettivo del fatto, cioè quella che talvolta si chiama la dannosità del fatto, la dannosità sociale del fatto, la compromissione dei valori consacrati dal diritto e destinati nella intuizione del potere sociale a prevalere. E nella colpevolezza, in quella che si chiama la colpevolezza, che poi naturalmente noi esamineremo più compiutamente, non stenterete a riconoscere la cosiddetta antigiuridicità soggettiva. Perché che cos'è la colpa di cui qui si parla, se non la contraddizione tra l'atto di volontà del soggetto e la sollecitazione che a quella volontà veniva dall'ordinamento giuridico perché essa si orientasse in un certo modo, essa si è invece orientata disobbedendo in modo diverso, e questo costituisce in colpa il soggetto. Il soggetto è in colpa perché ha detto di no al diritto con la sua volontà personale, con il suo singolo puntuale di volontà. Quindi quello che è importante è intenderci su questi due momenti del fatto del diritto e sul legame di contraddizione che spinge fatto a diritto nei diversi aspetti, poi si può esprimersi nei termini nei quali io mi sono espresso, o si può adottare la terminologia tradizionale per la quale il reato è composto, si intende idealmente e contrassegnato concettualmente da tre elementi, da tre aspetti che fanno l'antigiuridicità, la colpevolezza, mentre non può essere considerato un elemento del reato, un contrassegno del reato, quello che taluno ha ritenuto essere tale, cioè la cosiddetta punibilità del reato. La punibilità è, per così dire, esterna al reato. Si capisce che quando il reato è visto nel suo complesso come fatto antigiuridico e colpevole, come fatto oggettivamente e soggettivamente antigiuridico, cioè quando cogliamo il reato come il male sociale e anche il male personale del soggetto come atto di disobbedienza, diciamo che il reato è punito il manco è questo che abbiamo detto, disobbedienza, comprensione di valori sociali, è punibile, è suscettibile, è pronto a ricevere una pena che è il modo di reagire del diritto a quello che turba la vita sociale e dal quale il diritto deve fare guerra, fa guerra con la pena. Quindi certamente il reato è un fatto punibile, ma la punibilità è, per così dire, l'insieme del reato e l'involucro del reato, il reato per tutto quello che è, come abbiamo detto, è certamente un fatto punibile, però il contrassegno della punibilità non è un singolo elemento, un singolo concetto del reato. Dobbiamo soffermarci un momento adesso sugli elementi del fatto, di che comporta di dare uno sguardo al fatto in vari aspetti, e lo faremo per mancanza di tempo sufficiente con la massima rapidità. Ora, certo, il fatto è, nel suo significato più generale, a parte la distinzione che vi ho fatto, che ritorna di quando in quando, tra momento della volontà e momento della realizzazione, il fatto è un complesso episodio della vita umana e sociale. Cioè, il fatto è qualche cosa che ha un senso compiuto, che si inserisce nella realtà storica con una certa fisionomia, con un certo significato, e si inserisce ovviamente in questa realtà con una traiettoria che parte dalla volontà del soggetto, parte dalla decisione del soggetto, procede attraverso atti più o meno frazionati e frazionabili di realizzazione, ed approda ad un risultato finale che completa, integra pienamente il significato del fatto e ne fa un episodio rilevante, cioè non un atto di volontà vuoto, di contenuto, ma un atto di volontà che ha un suo contenuto, un suo significato, un suo punto di arrivo. Quindi, da un lato, la decisione del soggetto, quella in forza della quale egli prescende l'azione, prescende il tipo di azione, si determina, si esprime, si muove, si dispone a concretarsi nella realtà, atti di realizzazione più o meno prolungati e frazionati, un'ingiuria si esprime soltanto in una parola e quindi la realizzazione è puntuale e rapidissima. Un omicidio e un tradimento invece possono esprimersi in un procedimento di realizzazione anche prolungato o estremamente prolungato. Il procurarsi d'arma, le munizioni, il caricare, tirare, lo sparare, uccidere, con una serie di atti di realizzazione. Se guardiamo alla ipotesi di un reato per beneficio, per esempio, per lento avvelenamento, questo processo di realizzazione, questa graduale attuazione della decisione, della volontà del soggetto si può protrarre veramente lungamente nel tempo, fino al punto di arrivo, cioè al verificarsi di qualche cosa che dà un contenuto e un senso compiuto alla volontà del soggetto, il quale avrà voluto, come sappiamo, in contraddizione con il diritto, qualche cosa che noi sappiamo esso pure in contraddizione con il diritto. Ed è il punto di arrivo di questa volontà che si realizza, il punto di impatto che modifica e rende interessante e significativo quel momento della realtà nel quale si è verificato l'accadimento, quando c'è la morte della persona in conseguenza dell'omicidio. Questo è il punto d'arrivo di una volontà che si realizza fino al suo compimento, che è la modificazione in senso peggiorativo della realtà sociale in ragione della soppressione di una vita, della cessazione di una vita come frutto, come conseguenza, come punto di arrivo di una volontà che si realizza nella vita sociale. Quando diciamo fatto, evidentemente nel suo significato più generale noi pensiamo a questa compiuta traiettoria che va dalla decisione interiore del soggetto alla sua manifestazione e realizzazione esterna fino alla sua coerente conclusione. Naturalmente questi vari aspetti li potremo e dovremo distinguere nello studiare poi il fatto, ma parlando inizialmente del fatto bisogna che lo presentiamo così nel suo complesso, certamente, perché così esso è descritto dal diritto. Certo, possiamo cogliere i vari momenti come in una sequenza cinematografica rallentata, possiamo cogliere i diversi momenti, ma il diritto descrive necessariamente un fatto compiuto dal suo momento di inizio, laddove esso emerge nella coscienza e nella volontà del soggetto fino al suo esaurirsi, compiersi nella realtà sociale. E questa è quella che si suole chiamare la fattispecie del reato. È una terminologia che troverete frequentemente adottata nella dottrina della giurisprudenza. Che cos'è? Il reato innanzitutto è un fatto descritto, un fatto disegnato puntualmente dal diritto. Cioè, state attenti prima ancora di dire che quel fatto è in contrasto con il diritto, cioè che quel fatto è un fatto di disobbedienza o è un danno sociale, prima dobbiamo stabilire che il fatto del quale ci occupiamo ha una sua rilevanza, perché corrisponde puntualmente ad una descrizione della legge penale che noi sappiamo già da tempo dover essere una descrizione estremamente precisa, in forza di quel principio di legalità di cui abbiamo parlato più volte, quel principio di legalità che è anche indicato dalla Costituzione come garanzia che il cittadino, il soggetto alla legge, non possa essere punito se in forza di una legge la quale sia puntualmente attuata, puntualmente riprodotta nella realtà. Certo, il fatto può essere conforme alla fattispecie, un omicidio può essere considerato conforme alla fattispecie, cioè alla descrizione che il diritto ne fa, e non essere antigiudizio. Se si tratta di omicidio commesso senza coscienza e volontà, cioè senza reale disobbedienza, non vi sarà quella contraddizione al diritto che abbiamo detto essere necessaria per aversi veramente il reato, cioè il fatto punibile. Se sarà un omicidio commesso in condizioni di legittima difesa, non vi sarà veramente una menomazione dei valori giuridici che nel caso di legittima difesa vengono, per così dire, capovolti. Quindi il soggetto non avrà compromesso un bene giuridico e quindi non si sarà contrapposto oggettivamente al diritto. Quindi, quando vi è la forma del reato, non sempre vi è la sostanza del reato, non sempre ve ne sono veramente gli elementi, ma certamente noi dobbiamo prima di tutto riscontrare che vi sia la fisionomia del reato, poi passeremo a domandarci se il soggetto era o non era cosciente di quel che faceva, cioè se disobbediva o no, poi passeremo a stabilire se veramente offendeva o no un bene giuridico, ma per giungere a tanto, per arrivare a questa determinazione dobbiamo passare per un gradino intermedio. Noi dobbiamo passare attraverso la dichiarazione di quella che si chiama rilevanza penale del fatto, corrispondenza del fatto alla fattispecie giuridica, o in altri termini tipicità, perché i fatti rilevanti penalmente sono fatti tipici per una determinazione della legge, sono fatti perfettamente conformi, perfettamente rispondenti alla descrizione della legge. Tipicità del reato che corrisponde anche ad una esigenza logica, cioè noi dobbiamo raccogliere una serie di elementi che possono essere considerati in modo frazionato, dobbiamo unificarli in un insieme veramente significativo perché si possa dire un fatto. Perché vi sia un fatto non basta un frammento della realtà, bisogna che vi sia qualche cosa che abbia un significato umanamente e socialmente comune. E questo è un compito che si assume il legislatore, cioè dire la compiutezza di significato, il reale contenuto del fatto nel suo insieme. Non può essere stabilito arbitrariamente dal singolo, deve essere stabilito con un atto di sua responsabilità dal legislatore. È soltanto il legislatore attraverso la legge che ci dice qual è il fatto significativo compiuto del quale ci occupiamo, quel fatto che è rilevante, che è interessante per il diritto penale, quel fatto sul quale si sofferma l'attenzione del giudice. Non è che sempre da una indagine intorno a un reato si rivede un reato veramente esistente. può giungere a, ad assolvere, perché, come si dice, il fatto non sussiste, non costituisce reato, ma perché si è cominciata un'indagine che d'altra parte impegna e costringe delle persone, tanto da determinare la necessità di norme regolatrici dell'attività processuale dirette a garantire il soggetto nel corso di questo accertamento. Perché è emerso un fatto che, fin quando non sarà più attentamente esaminato, appare rilevante per il diritto, appare conforme ad una previsione, appare aderente ad un tipo descritto, ad un tipo di fatto descritto dalla legge penale, che quindi il fatto appare tipico. Ed è per questo che il magistrato se ne interessa. Ma senza che ciò voglia dire che poi questo interessamento debba tradursi necessariamente in una condanna, perché la tipicità del fatto non significa ancora la sua antigiuridicità, la sua reale contraddizione al diritto. E quindi è questa indagine per gradi che noi dobbiamo immaginare, una indagine per gradi che come primo grado ci presenta la necessità di riconoscere i lineamenti del fatto, in quello che accade c'è o non c'è rispondenza a uno schema legislativo. Se c'è, allora il giudice se ne interesserà, se non c'è non potrà interessarsene in forza del principio di legalità, quello che è atipico, cioè quello che non risponde alla descrizione della legge e fuori della possibile attenzione del giudice e rientra nella sfera di libertà del soggetto. Quello che invece è conforme al tipo legale rientra nell'ambito dell'interessamento del giudice che, iniziando la sua indagine, compie soltanto un giudizio provvisorio con riserva di accertare poi l'esistenza dei contrassegni che qualificano veramente sostanzialmente un fatto reale. Allora ci vediamo Casa Dei, Casa Lampi,